Bene, allora siamo giunti al Salmo 46 del nostro quinto anno di studi, diciamo, estivi sui Salmi e diamo lettura del Salmo 46. Al direttore del coro dei figli di Core per voci di soprano. Canto. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare e se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, un luogo santo della il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi. Fermatevi, dice, riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Fin qui la parola del Signore. Anche questo canto è affidato al direttore dell'orchestra, affidato a coloro che hanno voci più armoniose e musicisti più abili, come si evince proprio dal versetto 1 che abbiamo letto. Inoltre, il rimando ai figli di Core ricorda che una persona sola non poteva e non può rendere tutta la lode a Dio, perché non è legittimata a renderla in solitaria. C'era e c'è bisogno che la comunità intera goda del privilegio di servire con il canto, con le lodi, la Chiesa, per lodare il Signore, accompagnata anche da voci guida, da musicisti. E infatti il salmista inizia e compone il suo salmo, questo canto, coinvolgendo l'intera comunità. Lui dice, Dio è per noi. Dio è per noi un rifugio e una forza. E da qui prendiamo lo spunto per riflettere sul salmo e dichiarare il titolo, Dio solo è il rifugio sicuro. E diciamo inoltre che nessun servizio a Dio deve essere monopolizzato da un unico genere di talenti. Il canto, la musica, non sono i soli aspetti del culto cristiano. Non possono, non devono dominare il culto. Essi fanno parte di una sana ed equilibrata, diciamo, liturgia, che non lascia nulla in disparte, ma che colloca al centro la gloriosa presenza di Dio, come dice il versetto 10. Riconoscete che io sono Dio. Dove la predicazione della parola di Dio ha un posto e ha il posto che le compete. E quindi ogni altra espressione cultuale contribuisce alla sola e deve contribuire alla sola lode e gloria del Signore. Come dicevo domenica scorsa, il protagonismo, l'esibizionismo non sono graditi a Dio. Non dovrebbero trovare spazio e neppure dovrebbero essere incoraggiati. Piuttosto bisognerebbe incoraggiare i ministeri affinché siano vissuti con una vera dedizione e vocazione. Il Salmo poi si introduce con il nome di Dio. Dio, che probabilmente qui è Elohim, cioè il nome plurale di Dio e che rimanda alla Trinità di Dio. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Perché la vera adorazione della Chiesa deve essere un'adorazione trinitaria, altrimenti non è adorazione del solo, unico, vero Dio che si è rivelato nella storia, nell'incarnazione, nell'opera dello Spirito Santo, nel dono della persona dello Spirito Santo. Il titolo che abbiamo dato a questo Salmo e che è presente tanto al versetto 1 che al versetto 7 e al versetto 11 ci dice che qualsiasi cosa accada al popolo di Dio, esso è al sicuro e ha la sicura protezione del Signore. Dio è rifugio e forza. Qualcuno ha detto che potremmo chiamare questo Salmo il Salmo di Lutero, a causa del grande amore che il riformatore Martin Lutero nutriva per questo Salmo. Ovviamente Lutero non nutriva amore solo per questo Salmo. Infatti, per esempio, c'è una raccolta di salmi che è definiti i salmi penitenziali, e meglio conosciuti anche in italiano con i salmi penitenziali e il bel confitemi, cioè il bel celebrare il Signore, e tra l'altro si trova in edizione italiana della Bourg, 435-440 pagine, però con il testo a fronte, diciamo, tedesco. E quando nel 1517 Lutero commenta questi salmi, lo fa per la prima volta in lingua, potremmo dire, volgare, tedesca, per permettere a tutti di comprendere la scrittura. E poi li riprende nel 1725, rielaborandoli per dare maggiore comprensione all'importanza di questi salmi. Quindi se qualcuno vuole cimentarsi nella comprensione di questi 7 salmi penitenziali, che sono i 6, il 32, il 38, 51, 102, 130 e 134, ecco, eventualmente può prendere in prestito da me questo libro. Allora, il primo aspetto, quindi questo per sottolineare come gli uomini di Dio amavano la scrittura e la commentavano per il bene degli altri, come abbiamo detto prima, chi ha ricevuto non trattiene per sé, ma tu. Il primo aspetto sul quale soffermiamo la nostra attenzione, oggi sono solamente due, riguarda questo: Dio trino è il nostro rifugio. Proprio per non cadere nell'errore del monoteismo solitario, proprio al giudaismo e all'islamismo o all'islam, e per non cadere anche nel triteismo, diciamo, conflittuale, questi tre D, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, indipendenti da loro, ecco, si rende necessario sottolineare l'armoniosità, l'unità di questo Dio uno e trino, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, anche nell'ambito del tema che stiamo affrontando. Il salmista, dopo aver detto molto serenamente di vivere, come dire, altrettanto serenamente, trovando rifugio sicuro in Dio e forza in Lui perché è sempre pronto a venire in aiuto in ogni difficoltà, al versetto 1, e quindi anche a fronte di situazioni catastrofiche come quelle naturali, terremoti, incendi, maremoti, uragani, distruzioni di ogni genere, che abbiamo letto nei versetti 2 e 3. Fate le affermazioni. Ovviamente, ricordando questi versetti 2 e 3, l'autore probabilmente è memore, ha ricordo di quello che è accaduto a Core, ai suoi collaboratori o comunque alleati. che furono, ricordate, inghiottiti dalla terra. La terra si aprì, anzi si dice la scrittura in Numeri 16, 28, 35, che del fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò 250 uomini che offrivano l'incenso, che erano appunto Core, i suoi alleati. Ecco, membro di tutto questo, il salmista dice che anche se dovessero accadere tutte queste cose, Dio rimane il nostro rifugio. Quando anche accadessero, fossimo coinvolti in situazioni di disastri naturali, come vediamo ogni giorno, ci sarà tranquillità, ci sarà fiducia. Versetto 2, nella prima parte, si dice non temiamo. Non temiamo per una ragione molto importante, perché siamo consapevoli che queste cose non ci sono dovute a causa del nostro peccato, cioè non sono una punizione di Dio, ma gli eventi naturali fanno parte semplicemente, cioè ci coinvolgono semplicemente perché siamo uomini, perché siamo donne, perché viviamo in questo mondo e quindi siamo anche noi coinvolti in tutti gli eventi naturali. Se è vero che, come dice la scrittura, che Dio fa sorgere il sole e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, quando c'è un'alluvione, quando c'è un terremoto, anche noi possiamo essere coinvolti. Quindi il salmista dice, dovessero accadere tutte queste cose, noi siamo tranquilli. Non temiamo, perché il Signore è con noi. Detto questo, alla fine del versetto 3, il salmista fa una pausa di riflessione. Ha riflettuto su queste anche cause naturali, poi si ferma e pensa. Nel nostro testo leggiamo pausa, i diodati riporta sera come espressione. Fa una riflessione, c'è una pausa per poi ripartire a scrivere, a descrivere attraverso il suo canto le meraviglie di Dio, scrivendo placidamente la pace in Dio che lo caratterizza, quella pace che rallegra la Chiesa, cioè la città di Dio, il luogo santo della sua dimora. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della sua dimora. Versetti 4 e 5, anzi versetto 4. Notate qui il contrasto tra le acque che rumoreggiano, che spiumano e si gonfiano con i ruscelli che rallegrano la città di Dio, la Chiesa. Allora di quale fiume stiamo parlando? Di quali ruscelli? Quali sono i ruscelli che rallegrano la città di Dio? Il salmista di che cosa sta parlando? La risposta la troviamo nel versetto 5. Dio stesso è quel fiume. Questa è la verità che segue proprio al versetto 7, al versetto 4, quando al versetto 5 afferma la città di Dio è il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio, versetto 5, si trova in essa. È Dio che rallegra con i suoi ruscelli questa città, che sono l'espressione di grazia, di protezione, di forza, per cui la Chiesa effettivamente non può vacillare, non ha ragione di vacillare, di dubitare che Dio è rifugio. Abbiamo detto che Dio Elohim, il Dio trino, è degno della nostra adorazione, perché la Chiesa adora un Dio primo. E allora ci chiediamo in che modo il salmista qui esprime la Trinità. In primo luogo il testo ci fa comprendere, proprio per il richiamo a questo fiume, che Dio Padre è il fiume. E rimane tale anche quando il suo popolo lo ha abbandonato. E lo ricorda Geremia, al capitolo 2, versetti 12 e 13, scrive così: O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore Yahweh. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente di acqua, quindi questo fiume, questo rigagnolo, potremmo dire, di acqua fresca, ha abbandonato me la sorgente di acqua viva e si è scavato delle cisterne screpolate che non trattengono e che non tengono acqua. Quindi il primo posto, in primo luogo, ci viene detto il richiamo a questo fiume, che Dio Padre è il fiume. Dio Figlio è il fiume. Egli è la fonte della salvezza. In quel giorno, ci dice Zaccaria, capitolo 13, versetto 1, in quel giorno vi sarà una fonte aperta, per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. E questa fonte è Cristo. E Gesù stesso, parlando di sé, richiamando queste verità, deve dire: chi crede in me non avrà mai sete, Giovanni 6,35. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, quindi richiamando l'Antico Testamento, fiumi di acqua viva. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è il fiume. E noi diventiamo, per la grazia del Signore, possiamo essere anche noi dei fiumi per gli altri. Ritorna al concetto: se abbiamo ricevuto, possiamo dare. Se siamo dissetati, possiamo dissetare. Se siamo stati sfamati, possiamo sfamare. Se siamo stati accolti, possiamo accogliere. E in terzo luogo, Dio Spirito Santo è fiume. Gli stessi versetti di... Scusate, ho tralasciato un versetto relativamente al Signore Gesù. Gesù dicendo che parlando di, diciamo, dell'acqua, dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo è il pezzo di Giovanni 37,38. E poi lo Spirito Santo è fiume. Gli stessi testi, appunto, che abbiamo letto di Giovanni 37,7, 37 e 38, che Gesù applica a se stesso, Giovanni li riprende e li applica allo Spirito Santo, dicendo nel versetto dopo: disse questo dello Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Infatti, lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù Cristo non era ancora stato glorificato, Giovanni 7,39. E inoltre alla donna samaritana, parlando dello Spirito Santo, che cosa gli disse? Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Giovanni 4,14. Allora, in conclusione di questo primo punto, ci poniamo un'altra domanda. Ma che cosa sono questi ruscelli, questi rivi di acqua di cui parla il versetto 4? Sostanzialmente sono l'intervento trinitario di Dio, sono le perfezioni di Dio Padre, sono la pienezza del Figlio di Dio, di cui parla Paolo in Colossese, e non solo, e sono le opere dello Spirito di Dio, che convergono come un fiume in un patto, in quel patto che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo hanno fatto con Abramo, con Isacco, con Giacomo, con la Chiesa. Facendo quindi con la Chiesa, con la Sposa di Cristo, facendo quindi di questo luogo della Chiesa la dimora, la Santa sua dimora. Perché io sono il Signore che dimoro in mezzo ai figli di Israele, ci ricorda Numeri 35 e 34. Però abbiamo anche letto qui, versetto 4, c'è un fiume i cui ruscelli rallegano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Evidentemente qui c'è anche un rimando all'Apocalisse, alla nuova città. Ma al momento la città di Dio è la Chiesa, dove Dio ha fatto dimora in vista dell'eternità. È chiaro che se la città di Dio però non si astiene dalle contaminazioni di altre ruscelle o di altri fiumi, i ruscelli delle benedizioni che Dio ha promesso diventeranno anche dei fiumi in piena di maledizioni, scaturenti proprio dal trono della giustizia, del giudizio e della giustizia divina. Così come abbiamo letto per chi era presente venerdì sera in Deuteronomio capitolo 31, relativamente al discorso che Mosè fa conclusivo nel salutare il popolo. E diversamente ribadisce il salmista, ma con molta consapevolezza, la Chiesa che gode del fiume delle benedizioni di questo Dio uno e trino non potrà vacillare, perché è assicurata. È assicurata al soccorso divino, ci dice il testo, sin dal mattino. Noi quando ci svegliamo al mattino entriamo in una relazione con la vita che per un tempo durante la notte era un po' vissuta, perché nel nostro dormire perdiamo, come dire, coscienza. Non abbiamo la possibilità di interagire, come dire, con la realtà, perché siamo in una fase di riposo. Ma Dio è attivo, e quindi quando noi ci svegliamo, Lui è già lì, pronto, perché interviene nella nostra vita sin dal mattino. E anche a fronte delle persecuzioni contro la città di Dio e di nazioni agitate, versetto 6, che sono agitate tra di loro, ma che si accaniscono nella loro agitazione contro i cristiani, contro la casa di Dio, contro la città di Dio. Ecco, anche in quelle situazioni, dice il salmista, Dio rimane fedele, non sta lì a guardare indifferente come può apparire a noi quando pensiamo proprio alla Chiesa perseguitata, o alle situazioni che accadono nelle nostre chiese o nelle nostre famiglie, alle nostre vite. Dio non è disatteso. Perché il testo ci dice che Dio fa udire la sua voce e la terra si scioglie. Questo ci dice che ci sono tanti giudizi che Dio manda sulla terra, ancora oggi, sin da oggi potremmo dire, sulle nazioni e anche sul suo popolo, sulle nostre famiglie, che a noi probabilmente sfuggono, ma che Egli esercita con rettitudine e con giustizia. Perciò il salmista non si perde d'animo e tranquillizza anche la città di Dio, la Chiesa, con parole di grande conforto e speranza. Notate, il Signore degli eserciti, ed è in contrapposizione alle nazioni che sono in agitazione, che si accaniscono contro la Chiesa di Dio. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio, versetto 7 e 11. Inizia e conclude il suo canto allo stesso modo. Dio solo è il rifugio e solo in Lui è possibile trovare forza, energia, volontà, vitalità, determinazione, passione, amore, servizio, anche nelle avversità. Come dicevamo venerdì sera, le avversità non possono costituire un elemento per gettare la spugna, per fuggire via, come ha fatto Giove. Le avversità sono quelle prove che Dio stesso mette nel nostro cammino per darci di gustare la sua fedeltà e per dirci, guardate, che potete andare avanti perché io sono con voi. Io sono il Dio degli eserciti e nessuno potrà sconfiggere. Non saranno queste cose a sconfiggere. Il secondo punto, quindi Dio è il nostro rifugio, su cui vorrei riflettere, che la città di Dio, la Chiesa, è un rifugio per i peccatori, o è un rifugio di peccatori. Ricordate che nel libro dei Numeri, in Deuteronomio e Giosuè, leggiamo che Dio ha stabilito delle città rifugio, delle città di rifugio che avessero questo importante ruolo, che se qualcuno involontariamente, senza determinazione, avesse ucciso un uomo, un suo proprio fratello, un suo simile, potesse rifugiarsi in modo che il vendicatore non lo uccidesse. Questo potete leggere in Numeri 35, Deuteronomio 4 e Giosuè 20 e 21. Ma la città di Dio di cui stiamo parlando oggi è altra. In quanto essa, per grazia concessa dal Signore, in essa c'è accoglienza per ogni tipo di peccatore, non solo per chi uccide, per chi ruba. C'è per ogni tipo di peccatore che, avendo riconosciuto, avendo confessato il proprio peccato e creduto che Gesù Cristo è il Salvatore, ha il pieno diritto di cittadinanza, di accoglienza, a prescindere dalla gravità del proprio peccato, dei propri peccati, a prescindere dalla propria cultura o colore della pelle, dalla propria provenienza religiosa. La Chiesa è un luogo di peccatori. Voi ricordate che nel prologo di Giovanni noi leggiamo queste parole, che la parola fatta carne è venuta in casa sua. Francesca la ricordava in preghiera. E i suoi non l'hanno ricevuto, lo hanno rifiutato, lo hanno condannato, lo hanno crocifisso, ma il testo ci dice che a tutti quelli, maschile e femminile, che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E quindi a tutti quelli che credono nel suo nome. Giovanni 1,12. E se noi facciamo un salto un po' più avanti nel libro degli Atti, anche questo è stato ricordato oggi in preghiera, ogni giorno il Signore aggiungeva alla sua Chiesa, quindi alla città di Dio, quelli che lui aveva posto sulla via della salvezza e che venivano salvati, ci dice Atti capitolo 2, 47. Quindi la Chiesa di Dio è una Chiesa di uomini non perfetti, è una Chiesa di peccatori, è una città di peccatori. Come noi viviamo nella nostra città, circondata da peccatori, è perché noi siamo peccatori. La Chiesa è il popolo di Dio, ma di peccatori. Ovviamente chiariremo anche meglio questo. Esiste però un'espressione, diciamo una locuzione latina, che sintetizza quella che è la teologia della Mariologia cattolica. Refugium peccatorum. Ecco, questa espressione è praticamente l'invocazione nelle litanie, cioè nei lamentevi, nelle preghiere ripetute alla Madonna come madre di misericordia, che evidentemente non ha alcun riscontro e insegnamento nella parola di Dio. Ma quando noi parliamo di rifugio dei peccatori, della Chiesa come rifugio dei peccatori, rimandiamo questo a Cristo, che è il rifugio per i peccatori. Se Cristo non è il tuo rifugio, non lo sarà certamente una Chiesa. E tu possa trovarti bene o no in quella Chiesa, non è quella il rifugio. Sarà un luogo dove tu puoi anche trovarti bene. Ma se Cristo non è il tuo rifugio, non sarà certo la Chiesa piccola, grande, media, numerosa, dove si fanno tantissime attività o non si fa nulla, a fare di te un peccatore o una peccatrice salvata. Quindi se Dio è il rifugio in Cristo sicuro della Chiesa, se Dio è il rifugio sicuro e che vive nella Chiesa, come il salmista ha affermato per ben tre volte, versetto 1, 7 e 11, richiamando per ben due volte al 7 e l'11 il patto, la promessa che Dio aveva fatto con i patriarchi, con Giacobbe, quindi con Israele, con la Chiesa, allora significa che Dio ha riempito la Chiesa di uomini e donne, peccatori, peccatrici, in ragione del sacrificio di Cristo, l'unigenito. Essi sono fatti, anzi sono resi giusti, santi, in virtù del sacrificio del Santo, il Dio senza peccato, Gesù Cristo. E quando leggiamo nel libro degli Efesi, il capitolo 5, che Cristo è il capo della Chiesa, della sua sposa, ci viene detto che ha fatto tutto questo per renderla perfetta, pura, senza macchia. Quindi, siamo dei peccatori, ma nello stesso tempo siamo santi, siamo giusti, in virtù di Cristo. Del resto, che cosa ci insegna la Scrittura? La Scrittura ci insegna che Cristo è venuto nel mondo per salvare i giusti. No, scusate. È venuto nel mondo per salvare i peccatori. Chi di noi non è peccatore? Vuoi alzare la mano? Siamo tutti peccatori. E allora vedete che la Chiesa, anche questa piccola espressione, è ricca di quei peccatori. Ma peccatori salvati per grazia. Tra le donne, meravigliose. Queste sono le opere stupende che il Signore compie. E chi poteva fare questo se non appunto il Santo, il Giusto, il Figlio di Dio? E finché egli non tornerà per dare conclusione all'era presente, molti altri peccatori egli inserirà nella Chiesa. Per questo abbiamo pregato anche prima dell'incontro che il Signore ci mandi delle persone da Cinisello, da Milano, da ovunque, che chiami a ravvedimento. Perché come abbiamo letto anche nel Salmo 45, la volta scorsa, versetto 16, diciamo, dicendo proprio questo: i tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi per il tuo paese. Cioè abbiamo detto che la Chiesa, finché il Signore non tornerà, sarà sempre presente. Morirà una generazione, ce ne sarà un'altra di credenti. Non può essere che cessi prima che il Signore venga. Quindi anche qui, finché il Signore non tornerà, continuerà a chiamare dei peccatori al ravvedimento, non dei giusti. E se noi, se tu, caro amico, caro amico, cari ragazzi, ti senti giusto, come se Dio dovesse premiarti per la tua giustizia, tu stai disprezzando l'opera di Cristo. Cristo è morto per i peccatori, e tu lo sai come lo siamo io, come lo siamo noi. Nessun giusto, ci dice la Scrittura. Nessuno cerca Dio perché tutti siamo peccatori. Pertanto coloro che sono già nella Chiesa, entrati nella Chiesa come peccatori salvati per grazia e non per opere, hanno il mandato missionale di invitare altri peccatori attraverso la propria testimonianza personale, attraverso la testimonianza corale della Chiesa, verbale e vissuta della parola. Invitare altri peccatori a guardare, a contemplare le opere che Dio compie, meravigliose, che restandone fuori non possono contemplare. Venite, versetto 8, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Se non si contempla la gloria del Signore, non si potrà vedere le manifestazioni della sua potenza. Non si potranno vedere. E a volte dobbiamo dire, fratelli e sorelle, noi abbiamo un po' dei paraocchi come cavalli, che non riusciamo a vedere l'opera del Signore, le meraviglie che Egli compie nella sua Chiesa, nel mondo, nelle nostre famiglie, semplicemente perché siamo ripiegati su noi stessi. siamo così concentrati sulle nostre problematiche da non vedere un progetto più ampio che Dio porta avanti, delle opere stupende che Dio continua a compiere. E dicevo, quindi, è responsabilità della Chiesa essere portavoce delle parole di Dio da poter dire ai peccatori: fermatevi, fermatevi, dice Dio, versetto 10, e riconoscete che io sono Dio. L'io sono che Mosè doveva dichiarare al popolo di Israele in Egitto. Era quell'io solo che avrebbe liberato dalla schiavitù. E questo io sono Dio, è lo stesso Dio che libera anche te dalla schiavitù del tuo peccato, o dai tuoi pensieri di fuga dal Signore. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. E io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. La Chiesa deve essere certa che non c'è altro Dio che abbia parlato e che sia degno di essere glorificato. Se non abbiamo noi questa certezza, fratelli e sorelle, che cosa possiamo dire agli altri? Se noi siamo dubbiosi sulla potenza di Dio, sul fatto che Egli è il nostro rifugio ed è la nostra forza, ma che cosa andiamo a raccontare agli altri? Non abbiamo niente da dire. Oppure fingiamo. Ma le finzioni Dio non le benedice. Se la Chiesa viene meno però a questo mandato, a questo comandamento, se ha dubbi sull'unicità del Dio uno e trino, sulla sua sovranità e potenza, sulla sua forza e protezione, io credo che cancellerà dalla sua mente, dal suo cuore, la missione che è affidata al versetto 8, versetto 10, e cioè quello di invitare: venite e guardate le opere, fermatevi, dice il Signore. Se noi non abbiamo questa certezza, non avremo più questa missione. Un commentatore, Ralph Erskine, tra l'altro devo dire, esiste, non sapevo, ma ho fatto una ricerca, esiste una raccolta dei suoi sermoni in due grossi volumi, quindi credo che superano gli 800 pagine, dove vi sono qualcosa come 150 sermoni che lui predicò nel XVIII secolo. È un personaggio che Spurgeon riporta nei suoi commenti. Ecco, lui parla della città, la Chiesa di Dio, e dà una ricca e bella definizione di che cos'è la città, e con questo vorrei concludere. Fa un decalogo, 10 punti per descrivere che cos'è la città di Dio. La Chiesa è come una città. La città è infatti, primo, un luogo sicuro. Un luogo sicuro dove trovare riposo, rifugio e protezione, accoglienza. Secondo, è un luogo pubblico, non si nasconde sui monti, lontano dalla società. È un luogo pubblico in cui le persone suppliscono ai bisogni altrui e si aiutano reciprocamente, si accolgono. In terzo luogo, è un luogo di unione, perché la gente può viverci in pace, in armonia. Quarto, è un luogo di commercio, di traffico. L'espressione è molto forte, ma vi dice, infatti la Chiesa è il mercato della grazia, come lo ricorda Isaia. Che cosa ci dice Isaia nel capitolo 55, versetto 1 e 2? E o voi che siete assetati, e qui rimando a questo fiume dicevo, voi che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché? Perché spendete il vostro denaro in ciò che non è pane e in ciò che è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia, che non vi disseta. Questo autore dice che in questa città si vende la perla di gran prezzo, Cristo Gesù, Matteo 13:46. In quinto, è un luogo di libertà. Libertà dalla colpa del peccato, dall'ira di Dio, dalla maledizione della legge, dal presente e malvagio secolo, dalla schiavitù del peccato e di Satana e via di sé. Il sesto luogo è un luogo di ordine, di regolarità, di costanza, di perseveranza, di disciplina, di puntualità ai propri impegni da parte di tutti. Sesto, e quindi ha le sue costituzioni e le sue ordinanze, cioè ha un'identità teologica ed ecclesiologica. Il settimo è un luogo di riposo, è un luogo dove poterci vivere e poter vivere bene, che è l'opposto del deserto. Ottavo è un luogo di privilegi, è un privilegio che Mosè, al capitolo 4 del Deuteronomio, sintetizza in questa maniera: chi è quel popolo che ha un Dio così vicino come noi, che possiamo invocarlo in qualsiasi momento e che ci ha dato una legge così perfetta? Quindi è un luogo di privilegi, perché in questo, abbiamo letto nel Salmo, Dio ha fatto la dimora, ha stabilito la sua dimora. 9 è un luogo di magnificenza e di splendore, perché qui si trova il re, lo sposo, la corte e il suo trono sono qui nella chiesa. Il Salmo 45 che abbiamo visto domenica scorsa ci ha parlato di questo. E poi, infine, è un luogo di piacere e di bellezza. E qui vi rimando e leggo i versetti del Salmo 48, che ci dice questo: grande è il Signore, degno di lode, nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello, bello si erge e rallegra tutta la terra il monte Sio, parte estrema del settentrione, città del gran re. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Allora siamo tutti convinti, e concludo, che Dio è il nostro solo rifugio? Egli è la nostra forza? Possiamo e vogliamo dire anche noi che la Chiesa è il rifugio? È un rifugio? Se Dio si trova in essa, nella sua Chiesa, come abbiamo letto nel versetto 5, allora è vero che anche nella Chiesa, questo luogo santo della dimora dell'Altissimo, anche noi, anche tu, puoi trovare riposo, puoi trovare rifugio, consolazione, accoglienza, amore, puoi sperimentare il servizio ai fratelli e alle sorelle, alla città, e far fronte alle difficoltà. Alle difficoltà, viverle, abbracciarle le difficoltà e non fuggire. E questo è vero, anche perché in questo momento non appartiene a questa città, ma che anche per loro c'è la possibilità di entrare come peccatori e godere della presenza del Signore, del rifugio del Signore anche nella Chiesa. E come dicevo settimana scorsa, se noi rifiutiamo di amare e vivere la Chiesa e con la Chiesa, va da sé che noi disprezziamo le opere meravigliose, stupende, che Dio ha fatto e continua a fare per la sua Chiesa, come viene detto versetto 8. Venite, guardate le opere del Signore, Egli fa sulla terra cose stupende. E se noi disprezziamo la Chiesa, noi disprezziamo Dio della Chiesa. Se disprezziamo la città di Dio, disprezziamo Dio che questa città l'ha costruita, anzi, che se l'è acquistata con il proprio sangue, in virtù di Cristo. Se noi che siamo Chiesa non realizziamo che Dio e la Chiesa sono il nostro rifugio, ecco, la nostra testimonianza, la nostra stessa testimonianza, vale niente. E ciò che Dio dice al versetto 10, cade per te, almeno dalla nostra testimonianza. Io sarò glorificato tra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Certo, Dio lo sarà sempre, ma se noi abbiamo smesso di pensare alla Chiesa come rifugio di Dio per i peccatori, certamente non lo sarà per causa nostra, non sarà glorificato per causa nostra. Anzi, avverrà il contrario. Avverrà il contrario, come Paolo contesta proprio i nostri connazionali romani, suoi del primo secolo. Notate cosa dice Romani 2, 23, 24. Tu che ti vanti della legge, tu che dici agli altri, io sono un credente, sono una credente, sono un cristiano, appartengo ad una chiesa, tu disonori Dio trasgredendo quella legge. Infatti, come è scritto, e qui riporta Paolo, il nome di Dio è bestemmiato, è maltrattato, è rifiutato per causa vostra tra gli stranieri. E gli stranieri sono tutti i nostri amici, le nostre relazioni amicali di persone che non hanno timore del Signore. E questo è quello che noi vogliamo del nostro Dio? Io non credo. Ma perché questa accusa non ci venga rivolta, comporta da parte nostra amare Dio con tutto il cuore e amare la Chiesa, quella Chiesa per la quale Cristo ha dato se stesso, dando anche noi stessi per il Signore, per la Chiesa e per la salvezza dei peccatori. E allora credo che in questo modo la città di Dio sarà divulgatrice del messaggio di salvezza. Saprà dire venite, versetto 8, saprà dire fermatevi e riconoscete il Signore degli eserciti è il nostro Dio. Il Signore degli eserciti è l'unico Dio. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio e può esserlo anche tu. Che il Signore lo voglia per ognuno di noi e per te che ascolti.